tremante in mezzo alle vento, e il nocchiero spaventato, spaventato, già s'aspetta a andar.
Cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Rete 2, un saluto che vi arriva da Salisburgo, dal Festival di Salisburgo, con Paolo Borgonovo che vi sta parlando al microfono. C'è un gradito ospite, Gianfrancesco Amoroso.
Un caro saluto a tutti.
Gianfrancesco ha già visto per noi Maria Stuarda di Donizetti e ne farà recensione per il ridotto dell'opera, quindi non gli chiederemo di questo spettacolo, ma invece diamo subito una notizia, perché a sorpresa, nella sera del 31 luglio, prima della prima di Hotel Metamorphosis, il suo progetto già presentato a Pentecoste, ma la prima era appunto il 31 luglio qui al Festival di Salisburgo, progetto di Cecilia Bartoli, la grande diva italiana ha annunciato, un po' a sorpresa, dobbiamo dire, la firma del suo contratto. Il suo contratto di direttrice artistica del Festival di Pentecoste era in scadenza, viene invece prolungato fino al 2031, quindi per altri 6 anni dobbiamo aspettarci al Festival di Pentecoste e poi ripreso al Festival Maggiore un grande progetto a firma Cecilia Bartoli, Gianfrancesco.
Beh, questa è una bellissima notizia, indubbiamente, perché finora Cecilia Bartoli ha sempre dimostrato di essere all'altezza del ruolo, con anche delle idee molto originali e con una cura non solo del dettaglio, ma anche di un certo tipo di spettacolo di ricerca e di sperimentazione, se vogliamo, che ha sempre avuto un grande successo. Ma questa è una cifra stilistica della Bartoli, fin dai suoi esordi come cantante, la sua discografia è sempre stata una discografia intelligentissima, molto varia e volta anche a scoprire generi, compositori, anche cameristi molto interessanti e poco frequentati, quindi insomma questo è proprio la sua intelligenza artistica musicale che la porta poi a azzardare in un mondo dove insomma sinceramente a volte ci troviamo di fronte a dei cartelloni un po' stantichi con i soliti titoli che uno dice va bene, e invece nel suo caso c'è sempre la voglia di azzardare qualcosa di nuovo, e questo secondo me è un'ottima cosa.
Sì, quest'anno addirittura un titolo che non esiste, visto che è un pasticcio creato da lei, ma ne abbiamo parlato, anzi ne parleremo nel ridotto dell'opera, poi mi dirai tu che effetto ti farà quando potrai vedere lo spettacolo. Ma Salisburgo è anche la vetrina dei più grandi divi del mondo, e noi abbiamo assistito al trionfo meritato di un grandissimo divo e di una grandissima diva. E di chi stiamo parlando?
Di Diana Damrau e Jonas Kaufmann, accompagnati al pianoforte da
Helmut Deutsch.
Helmut Deutsch, esatto. Perché mi confondo sempre con Helmut Deutsch e Helmut Berg.
Beh, comunque, tu che sei pianista,
Vabbè,
per te
Helmut
Helmut
Deutsch
Deutsch sarà una
è un
divinità.
pilastro assolutamente, una pietra miliare della cameristica, proprio è veramente un personaggio straordinario. È un recital dedicato al repertorio straussiano e
La
maleriano.
classica Liederabend di
Libera,
Salisburgo.
esattamente, dove i due grandi divi hanno duettato insieme. Quindi, ad esempio, dell'opera 10 di Strauss abbiamo sentito l'alternanza delle due voci in questo bellissimo ciclo, dove il tema principale di tutta la serata è stato l'amore. L'amore in tutte le sue sfaccettature, quindi un amore tenero, un amore geloso, un amore tormentato, eccetera, eccetera. E la cosa molto bella è che quando uno cantava, l'altro ascoltava e si immedesimava nel canto dell'altro. Quindi, insomma, oltre a una Liederabend, è stata anche una piccola Liederabend in forma semiscenica,
Sì,
potremmo dire così.
uno spettacolo curato in ogni dettaglio, si è vista veramente una cura del dettaglio musicale di anche o qualsiasi gesto in scena e una vera chimica tra i due
Assolutamente,
interpreti con
assolutamente.
voci completamente diverse.
Assolutamente, e devo dire che è una formula vincente anche per coloro che magari non frequentano molto questo genere, perché la liederistica, per quanto sia bella, sappiamo anche che può essere ostica, soprattutto per chi non conosce la
Sì,
lingua.
era piena la
Era
Grossesvesperhaus.
gremita di
Sì, tra
gente.
l'altro la pioggia che forse sentite arrivare dalle finestre
Esatto.
scoraggia i turisti abbienti dal fare gite,
E
quindi.
quindi si sono recati tutti ad ascoltare questa serata che è stata memorabile, dove, devo dire, questa formula ha fatto sì che anche nel momento in cui non capisci pienamente il testo, però capivi il contesto. Ed era veramente molto bello vedere loro due che ammiccavano, che con giochi di sguardi creavano veramente delle bellissime scene. Complice anche il pianista Deutsch, che ha veramente accompagnato in maniera mirabile, creando delle sonorità e dei paesaggi sonori fuori da ogni immaginario, veramente sta. E poi anche i bis gustosissimi, tra cui Wiener Blut, dove i due addirittura si sono messi a danzare, lei in questo abito rosa, vaporoso, romanticissimo.
E
E
lui,
lui
bellissimo.
bellissimo, devo dire, sono una coppia meravigliosa, hanno una intesa splendida, sembrano veramente un idillio artistico rarissimo da trovare, insomma, così spesso. E questa bellezza si è riversata anche nel loro canto. Devo dire, entrambi hanno un gusto nel saper affrontare il genere liederistico che in pochi hanno. Ci hanno fatto rivivere un po' quelle serate che ascoltiamo nei dischi dei grandi liederisti del passato. Quindi una grande attenzione al testo, al fraseggio, a un certo tipo di sonorità, anche mezze voci, ecco, certe mezze voci di Kaufmann ci hanno riportato veramente a sentire proprio dei suoni ai quali non siamo più abituati, insomma.
Jonas Kaufmann è un tenore piuttosto spinto, ormai quasi baritonale, che si dà anche a ruoli wagneriani. Ma quello che veramente colpisce è, con una voce ormai è anche matura, diciamo pure piuttosto ingombrante, quello che veramente colpisce è il suo coraggio nel lanciarsi in effetti che per la sua vocalità sono molto difficili. Cioè si mette alla prova in pianissimi infilati da tenore leggero, che noi sappiamo che tecnicamente per il suo strumento sono sempre al rischio.
Anche se lui arrivava da lì, le
E lui
sue
arrivava da lì,
origini
vero?
sono da vocalità molto più leggera, decisamente molto più leggera, e quindi ritornare alle origini non fa mai male. E devo dire che se noi lo ascoltiamo appunto in Wagner, anche nel repertorio italiano, tipo Pagliacci, così sentiamo un certo tipo di voce. Qui invece riesce a modulare la voce e a renderla proprio, ma forse perché è un genere che gli appartiene
Certo.
nel loro DNA,
Sì.
sicuramente. E anche l'Adam Rau ci ha regalato dei momenti sublimi. Morgen di Strauss è stato veramente uno dei momenti più alti, anche perché è una delle pagine di rara bellezza che ci commuove sempre ad ogni ascolto.
Ma Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Anche.
cantato da Kaufmann, è stato veramente un
Sì,
momento difficile da descrivere.
molto, con un pianismo sotto che era complicissimo e che hanno creato entrambi un'atmosfera, tant'è che tutta la sala era in religiosissimo silenzio. È difficile sentire una sala così grande in un raccoglimento tale. Veramente è stata un'esperienza mistica, tant'è che poi ovazioni su ovazioni al termine del concerto, sì.
Wirklich.
Altra Liederabend, tu non l'hai seguita, Christian Gerhaher, e devo dire che Christian Gerhaher, rispetto invece a quello che ci si aspettava da lui, non ha fatto quello che ha fatto Kaufman, cioè ha quasi prosciugato una vocalità, forse più legata alla sua natura, perdendo il legato, perdendo appunto quella morbidezza che gli permetteva di portare le frasi fino in fondo, tanto che forse i vari soloni che nel suo cantar giovanile dicevano, ma c'è tanta natura e forse non abbastanza tecnica, temo che abbiano avuto ragione. E è stato tanto bello ritrovare Kaufman in grandissima forma, perché sostenuto da grande intelligenza musicale, da grande tecnica, tanto quanto forse deludente invece ascoltare Christian Gerhaher, di cui si sente sì questo timbro naturale, ma ormai diremmo noi in gergo spoggiato, con questi effetti pop,
Certo.
e non riuscire più a tenere quella meravigliosa linea che ci ha consegnato nella sua discografia.
È un peccato, anche perché questo ci fa capire che la cameristica non è un genere di ripiego, nel senso che spesso si pensa, ma fa cameristica perché no, in realtà per fare cameristica ad altissimi livelli ci vuole una tecnica ferrea, perché a volte in breve devi esprimere tantissimo e in poche battute, in poche pagine, i vari compositori, Mahler, Strauss, poi Strauss veramente incredibile, perché chiede alla voce dei salti, delle smorzature improvvise, si intreccia col pianoforte, quindi dal melodismo diventa quasi Sprechgesang, cioè c'è veramente una sperimentazione all'interno del suo tardo romanticismo, no? Come si spesso sente dire, che però se tu non hai una tecnica che ti permette di fare bene queste cose, si rischia di cadere nel banale, ma soprattutto in voci che sono solo costruite e non sono veramente sorrette da una tecnica forte. E questo, appunto, ci fa comprendere come questo genere sia molto difficile. Non è per niente banale, non è subordinato al melodramma, assolutamente.
Yeah.
Gianfrancesco Amoroso, abbiamo detto dei divi, stiamo parlando troppo forse di divi della vocalità, ma tu sei un pianista, raccontaci della grande esperienza che hai provato.
Ecco, questo bellissimo recital di Daniil Trifonov, pianista che è difficile da descrivere perché ogni suo concerto è un'esperienza immersiva nella musica. Il programma è interessantissimo, innanzitutto, la sonata di Tchaikovsky, la sonata di Barber, che non viene quasi mai eseguita, una sonata degli anni 40 del Novecento che venne eseguita per la prima volta da Horowitz, quindi insomma stiamo parlando di giganti. E poi nel programma c'era una suite dalla Bella Addormentata nel Bosco ad opera di Mikhail Pletnyov e infine una serie anche di valzer di Chopin. Quindi un programma piuttosto articolato come ormai Trifonov ci ha abituato e la cosa che più mi ha impressionato e mi impressiona sempre negli ascolti di questo giovanissimo pianista è la sua totale capacità di immergersi nella musica. Lui entra sul palcoscenico quasi timidamente, fa un inchino e poi a testa bassa si butta nel pianoforte creando dei mondi sonori mostruosi, ma veramente mostruosi. Cioè dalle sue mani esce veramente di tutto e anche nei passi più percussivi, più virtuosistici, non c'è mai aggressività. Il suo suono è sempre molto sinfonico, molto pastoso, non si sente mai il metallo, insomma, ma è sempre un suono profondissimo. E lui ha questa capacità visionaria poi di creare veramente tutta una serie di immagini sonore grazie proprio all'uso di un sapiente tocco che ricrea dei timbri che a volte uno dice ma è solo un pianoforte.
L'anno scorso partecipavo alla produzione di Livermore, quella specie di galà mozartiano, e era prevista, e poi fu eseguita, l'aria col pianoforte concertante di Mozart, Che mi scordi di te, con Cecilia Bartoli. E noi sentimmo durante le prove il bravo fortepianista dell'orchestra, durante le prove, suonare questo fortepiano. Arrivato poi Trifonov, tutti eravamo convinti che avessero cambiato lo strumento, perché il suono era totalmente irriconoscibile. È arrivato questo ometto timido che diceva: "No, io al fortepiano non sono abituato, non mi sento molto a mio agio con questo strumento, lasciatemi un attimo per capire bene come funziona." È stato imbarazzante, cioè tutti ci siamo veramente chiesti se davvero era stato sostituito lo strumento. Un suono indescrivibile, cioè davvero sono proprio curioso di sapere se qualcuno riesce a convincerlo a dedicarsi ogni tanto un po' più spesso alle tastiere storiche, perché può veramente farci cambiare l'immaginario sonoro che noi abbiamo di questi
Ma
suoni.
questo è interessantissimo. Beh, Trifonov comunque si inserisce nella grande tradizione dei grandissimi pianisti, dove ognuno di loro aveva un suo suono, perché c'è anche da dire che oggi siamo abituati a un grande tecnicismo, quindi mani che volano sulle tastiere, però poi ci rendiamo conto che spesso alcuni pianisti hanno tutti lo stesso suono, come certe orchestre hanno sempre lo stesso suono, e dici: ma come? Ma c'erano poche prove, ma in realtà non è questione di prove, è questione proprio di un carisma anche in mondo interiore che Trifonov ha. Cioè, Trifonov è dotato di una sensibilità fuori dal normale, questo è poco ma sicuro, che si riversa poi in questa continua ricerca sonora, che lo porta a veramente creare delle immagini sonore che vanno oltre l'immaginario. Quindi, insomma, questa è una sua grande cifra stilistica che forse dobbiamo pensare di più, insomma, quando si va a sentire un concerto, perché il suono è veramente una delle manifestazioni più emozionanti che possono esistere in ambito concertistico.
Allora, Gianfrancesco, in bocca al lupo, questa
Grazie.
volta dalla parte del pubblico e buon divertimento al Festival di
Grazie,
Salisburgo.
grazie, grazie.